Dal Salmo 28. Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome, prostratevi al Signore nel suo atrio santo. Gloria
Gloria
e
e lode
lode
al
al
tuo
tuo nome,
nome,
Signore.
Signore.
La voce del Signore è sopra le acque, il Signore sulle grandi acque. La voce del Signore è forza. La voce del Signore è potenza. Gloria e
Gloria e
lode
lode
al
al tuo
tuo nome,
nome,
Signore.
Signore.
Tuona il Dio della gloria. Nel suo tempio tutti dicono gloria. Il Signore è seduto sull'oceano del cielo. Il Signore siede re per sempre. Gloria
Gloria
e
e
lode
lode al
al tuo
tuo
nome,
nome,
Signore.
Signore. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Giovanni proclamava: Viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo. Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendeva verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: Tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Pace bene amici e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana in questa domenica del battesimo di Gesù, sempre secondo il rito ambrosiano. L'episodio del battesimo è riferito da tutti e quattro i Vangeli. Gesù fa una esperienza intima di una teofania, di una rivelazione, di una manifestazione di Dio dentro la sua storia, dentro la storia, dentro la sua vita. Sembra essere un episodio abbastanza imbarazzante, addirittura scandaloso per la Chiesa primitiva, perché uno, guardando, immaginandosi questa scena, si potrebbe chiedere: Gesù tra i peccatori? Gesù che si fa battezzare dal Battista? Gesù il Messia? E avevano recepito questo mistero della fede degli apostoli perché la loro esperienza nello stilare i Vangeli, apostoli ed evangelisti, la loro esperienza era un'esperienza di resurrezione, cioè di uno che era più grande del Battista. Ecco, Gesù si pone in fila con i peccatori per essere battezzato di un battesimo di acqua di conversione. In fondo lui non aveva bisogno di essere liberato dal peccato e di nessuna altra conversione. Però l'episodio era così comune, così significativo per i suoi intrinsechi significati, che non potevano trascurare il racconto di questa manifestazione di Dio dentro la vita di Gesù, perché dentro il fatto storico c'era un messaggio che andava ampliato, comunicato ulteriormente, diffuso. È una manifestazione, un momento di epifania dello Spirito. E in questa manifestazione Gesù riscopre la sua identità, la sua missione. Egli compie le profezie e le attese messianiche dell'Antico Testamento, la cui eco si avverte in tutto questo brano. Ma proviamo ad analizzare ogni singola espressione, perché ogni parola, ogni termine ha un significato e una portata non indifferente. Si legge: vide aprirsi i cieli. L'aldilà, quello che noi possiamo chiamare così e che chiamiamo così giustamente anche, l'aldilà gli si mostra. Questo aprirsi dei cieli sembra proprio la risposta ad una invocazione accorata che troviamo in Isaia, un desiderio recondito dentro la storia di salvezza del popolo ebraico. In Isaia 63 si legge: se tu squarciassi i cieli e scendessi. Ecco, dunque, finalmente l'irruzione del divino nella sfera dell'umano si è manifestata, si è realizzata. E questo costituisce l'intervento decisivo di Dio, perché dopo un lungo periodo di assenza dello Spirito, Dio ricomincia a parlare, e questa volta è la volta definitiva, parla in un modo esaustivo. Procediamo ancora analizzando l'altra espressione: vide aprirsi i cieli e lo Spirito discendere su di lui. La discesa dello Spirito su Gesù rimanda a diversi testi profetici dell'Antico Testamento. Ad esempio, in Isaia 11 si legge: un germoglio spunterà dal tronco di esse, su di lui si poserà lo Spirito del Signore. E ancora, sempre in Isaia, al capitolo 61, lo Spirito del Signore è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione. La discesa dello Spirito dunque è l'unzione, cioè la consacrazione di Gesù fatta da Dio stesso, l'investitura del Messia in vista della sua missione. Il particolare discendere su di lui, oppure tradotto alla lettera scendere fino a lui, sottolinea la coscienza messianica di Gesù, che proprio in quel momento, in quella circostanza, viene a conoscere la missione salvifica che Dio gli ha affidato. Lo vide discendere su di lui come una colomba, si dice, così si legge nel testo. Ecco, questa espressione, questa immagine, questo simbolo, questo segno della colomba sta a indicare la rapidità della discesa dello Spirito. In fondo il simbolo della colomba non è sconosciuto nell'Antico Testamento e viene utilizzata nella parola di Dio veterotestamentaria con svariati significati. C'è una interpretazione rabbinica circa la colomba che paragonava il librarsi dello Spirito di Dio sulle acque della creazione allo svolazzare della colomba sulla sua nidiata. E in fondo questa espressione noi la ritroviamo un po' disseminata sia all'inizio sia alla fine dell'Antico Testamento. Ad esempio, all'inizio lo Spirito Santo si librava sulle acque, ma soprattutto nel diluvio universale, siamo sempre all'inizio, il primo libro della Bibbia, al capitolo 6, si dice che dopo questo diluvio universale una colomba fece ritorno all'arca di Noè portando nel becco un ramoscello di ulivo, simbolo di pace, segno che si rinnova l'alleanza di Dio con l'umanità. Ecco, questa colomba che scende su Gesù, e in Gesù troviamo la nuova alleanza che viene rinnovata una volta per sempre. Mentre nel racconto del testo dove viene riportata la vicenda di Noè si parla di pace, e comunque l'ulivo che sta nel becco della come ramoscello nel becco della colomba è segno di pace, segno di una nuova alleanza che Dio vuole instaurare con l'umanità. In Gesù avremo una nuova alleanza, quella definitiva, quella per sempre. E poi la colomba la troviamo anche simboleggiata, utilizzata come termine, come segno in Osee, in alcuni salmi, e simboleggia in qualche modo il popolo di Israele.
Io mi sono chiesta questa volta, leggendo il Vangelo del battesimo di Gesù, che cosa potesse dire a noi, perché a volte prendiamo questa lettura per scontata. Gesù che si fa battezzare, Giovanni che sta già battezzando, un battesimo che è solo di penitenza, ma invece poi c'è questa venuta, come spiegava Padre Gianni adesso, dello Spirito Santo sopra Gesù, che è la voce che dice: tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Però perché il Padre riconoscesse Gesù come il figlio, l'amato, in cui ha posto il suo compiacimento, ha avuto bisogno di questo mettersi di Gesù in mezzo agli altri, di questo confondersi di Gesù tra la folla, di questo mettersi in fila insieme a tutta questa povera gente, fragile, debole, peccatrice. E la grandezza di questo Vangelo è proprio in questo degnarsi da parte di Gesù di mettersi in fila, di farsi battezzare da Giovanni, di percorrere anche lui questo cammino di conversione, questo cammino insieme a chi aveva veramente bisogno di conversione, questo mischiarsi tra la gente senza paura, senza giudizio, con la misericordia che è tipica di Gesù. E questa è la grandezza di questo brano, io credo, quest'anno almeno io lo sento così su di me. Un Gesù che si è mischiato, che non ha avuto paura di farsi piccolo, di mettersi con i deboli, di non giudicare. Tutte cose che a noi risultano tanto difficili. Ed è proprio questa solidarietà che Gesù ha avuto con i peccatori, questa obbedienza, questo mettersi in fila con quelli più deboli di lui, che l'ha reso grande, che l'ha reso il figlio amato in cui Dio ha posto il suo compiacimento. In un commento di Fra Luca leggevo questa cosa qui che mi è sembrata tanto bella. Come evitare di essere scandalizzati da questo atteggiamento di Gesù che si mescola ai suoi fratelli peccatori? Eppure questo è il nostro Dio, che si manifesta attraverso una via di solidarietà e di condivisione. E proprio in questo momento in cui Gesù vive nella forma più radicale possibile la sua fraternità con i peccatori, la voce del Padre lo proclama «Figlio mio, l'amato». Un'altra cosa bella che dice è questa: i cieli ora si squarciano, la terra può tornare a comunicare con il cielo. Si squarciano nel momento in cui Dio raggiunge il punto più distante dal cielo, l'umanità peccatrice. Quando Dio si rende presente nel peccato della terra, la terra ritrova la propria comunione con la santità del cielo. E allora diventano vere le parole della lettera agli Efesini che leggiamo oggi: ogni distanza è colmata, ogni separazione vinta, ogni muro abbattuto. Quindi il velo che impediva l'ingresso del Santo dei Santi, il luogo più inaccessibile del Tempio di Gerusalemme, viene aperto, viene squarciato. Quindi questo atto di obbedienza, di umiltà, di solidarietà, di condivisione in tutto fa sì che Gesù venga riconosciuto figlio, amato e prediletto, e fa sì che la separazione tra il cielo e la terra non sussistano più. Poi tutto si compirà in maniera più piena, in maniera più definitiva, con il dono della vita da parte di Gesù e con la sua resurrezione. Ma già qui, in questo momento in cui appunto Gesù si mette in fila per farsi battezzare, noi vediamo che questa separazione viene annullata, questa divisione tra i peccatori e Dio viene tolta e Dio si fa uno con tutti. Quindi iniziamo già questo cammino liturgico con questa bella notizia. E veramente Dio è il Dio della misericordia, quello di cui continuamente ci parla Papa Francesco e che a volte non a tutti sta bene, però il nostro Dio è questo Dio qua, un Dio che si fa uno con tutti. E quindi la terra si avvicina al cielo quando questo avviene. Allora ogni volta che ciascuno di noi si fa uno con gli altri, si fa solidale con gli altri, non giudica e prende su di sé il peccato degli altri, lo accoglie, ama il fratello comunque con il suo peccato, lo accoglie e cerca di aiutarlo a fare un cammino di conversione, ecco che la terra si avvicina al cielo, il cielo si avvicina alla terra. E ogni volta che qualcuno riceve, che un bimbo riceve il battesimo, una persona adulta riceve il battesimo, si compie questo, no? Il velo si squarcia, noi non siamo più separati, ma diventiamo veramente figli, amati e prediletti da Dio. E questa figliolanza che riceviamo nel battesimo, che tutti abbiamo ricevuto, ci deve accompagnare tutta la vita. è un cammino che non finisce mai, questo sentirsi figli, e quindi questo fare continuamente riferimento al Padre. Ecco, il battesimo ci deve immettere in questa famiglia di Dio che tante volte abbiamo detto e diciamo, ma perché? Perché poi non smettiamo di cercare questo nostro essere figli, di cercare questo nostro Padre che ci ama, che ci viene incontro, che non ci abbandona, che ci accompagna nel cammino della vita. E così allora diventa davvero il battesimo qualcosa che ci ha segnato per sempre, perché è qualcosa che ci ha chiamato a una conversione continua, una conversione nel cuore, nella vita, che non deve finire mai. Questa è la bellezza del battesimo, no? Il fatto che il Signore ci chiama figli, amati e prediletti, come ha chiamato così suo figlio Gesù, e abbatte questo muro di separazione che c'è tra noi, la nostra, con tutta la nostra fragilità, e la sua onnipotenza, la sua perfezione. È un incontro di queste cose che ci permette di salire verso di Lui, di andare verso di Lui, di diventare una sola cosa con Lui. E quindi oggi veramente è una grande festa.
E invocando lo Spirito, sempre ricominciamo a esporre, a comunicare le nostre riflessioni sulla liturgia della parola di questa domenica del battesimo di Gesù, qui dagli studi di Radio Missione Francescana. Proviamo a riconsiderare alcune espressioni, alcuni particolari di questo racconto del battesimo di Gesù. È un racconto d'acque, come tante scene di salvezza della Bibbia, come la stessa origine del mondo, scritta con immagini d'acqua. Si legge nel libro della Genesi, capitolo 1, versetto 2, che in principio lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque, una grande colomba in cova su di un mare gonfio di vita inespressa. Come è creato, anche l'esistenza ha un inizio nelle acque del grembo materno. Il rito del battesimo, inoltre, porta impresso questo sigillo primordiale di nascite e di rinascite. L'immersione nell'acqua avvia nell'uomo una nuova nascita. Lo vediamo al Giordano. Venne una voce dal cielo e disse: tu sei il figlio mio, l'amato. Anche al nostro battesimo Dio ha sussurrato: tu sei il mio figlio, perché di fatto col nostro battesimo noi siamo diventati realmente figli di Dio e siamo rinati ad una sorgente o per una finalità che ha il sapore dell'eternità. In te ho posto il mio compiacimento, un termine non usuale, ma manifesta questo termine un sentimento di gioia, di soddisfazione, di piacere, compiacersi, piacere, che continua una dichiarazione impegnativa di Dio su di noi. Cioè, potremmo commentare così o tradurre meglio, analizzando meglio l'espressione, in questo modo. È come se Dio dicesse a noi, a Gesù Cristo, ma noi che siamo diventati figli di Dio nel battesimo: prima che tu faccia qualsiasi cosa, così come sei, per quello che sei, tu mi piaci e mi dai gioia, per cui io mi compiaccio di te. Cioè, prima che noi rispondiamo, prima di diventare buoni, senza nessun altro motivo che potesse originare o muovere Dio a compiacersi di noi, Dio, in modo gratuito, si compiace di noi. Dio ripete ad ognuno di noi: tu mi fai felice. Gesù fu battezzato e, scendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. Si squacciano i cieli come per un amore incontenibile, come un grande sacco involucro che a un certo punto, per il troppo peso o perché il contenuto risulta essere troppo gravoso o non contenibile dentro o un pezzo di lenzuola, un sacco, eccetera, a un certo punto il contenuto fuoriesce. Perché? Perché l'amore di Dio è così grande che squarcia il contenitore, che squarcia i cieli. E per cui l'amore di Dio si riversa sulla umanità attraverso il Figlio, e il segno di questo amore, di questo compiacersi di Dio, è la colomba. È una colomba che sta a significare, simboleggiare la vita di Dio. Il termine battesimo significa immersione. Noi siamo stati battezzati e immersi in Dio. In quel rito lontano che abbiamo celebrato, di cui non abbiamo memoria perché abbiamo ricevuto questo sacramento all'inizio della nostra vita, questo rito lontano continua a cadere, a manifestare nell'oggi il suo contenuto. Noi siamo stati immersi in Dio nelle acque quando abbiamo celebrato il sacramento del battesimo e noi continuiamo ad essere immersi in Dio, come in una specie di ambiente vitale, dentro una sorgente che non viene meno, dentro un grembo che ci nutre, che ci riscalda, ci protegge e fa nascere, continuamente ci fa nascere e rinascere. C'è un battesimo che riceviamo adesso, un battesimo esistenziale, quotidiano, nel quale noi continuiamo a nascere e a rinascere, ad essere continuamente generati da Dio. Chi ama è generato da Dio e conosce Dio, è un'espressione che troviamo nella prima lettera di San Giovanni.
Stavo pensando che quelle letture di questi giorni, partendo dal Natale, andando avanti, non fanno altro che ricordarci questa vicinanza di Gesù, questo Dio che in Gesù si è fatto l'Emmanuele, il Dio con noi. Tutte le letture di questi giorni ci ricordano questo, no? Questo essere di Gesù, Gesù, il Figlio di Dio, Dio stesso, in mezzo a noi, con noi, per accompagnarci, per rincuorarci, per darci forza, per insegnarci a vivere come ha vissuto Lui. Parliamo del battesimo, il battesimo che Gesù ha ricevuto da Giovanni, che è un battesimo di conversione, è un battesimo che poi ha coinvolto anche tutti noi, ma c'è un altro battesimo che Gesù ha ricevuto ed è il battesimo nella sua morte in croce, nel suo aver dato fino alla fine la vita. Questo è un po' l'inizio di questo dare la vita, no? Ricordiamo oggi questo suo mescolarsi con noi, poi lui lo farà fino alla fine. C'è un battesimo che devo ricevere come vorrei che fosse già arrivato questo momento, no? Ed è il battesimo nella croce, nel sangue. Però anche questo battesimo prelude un po' a quello, no? Ci fa capire quanto è grande l'amore di Dio in Gesù Cristo, fino a dove arriva l'amore di Dio in Gesù Cristo e quanto Gesù Cristo ha voglia di essere una sola cosa con noi, quindi quanto noi nella nostra vita dobbiamo cercare di farci una sola cosa con Lui, cioè non smettere di cercarlo e una volta trovato di seguirlo e una volta seguito di amarlo. La nostra vita deve essere una continua ricerca in questo senso. Leggevo proprio un commento di Don Primo Mazzolari, che è bello, che spiega un po' questa cosa, che dice così: per gustare questa prossimità di Cristo sulla via della vita vale la pena appunto di meditare questo pensiero. Il Signore sta dovunque, non lo sapete? E potete trovarlo dovunque e ascoltarlo parlare dovunque. Faccio la parte di Giovanni Battista, lo vedo passare e vi dico: eccolo, seguitelo per la strada. Gesù, voltandosi, vi domanda: chi cercate? E voi gli dite: maestro, dove stai? Egli vi risponde: venite e vedrete. Per andare da Lui non occorre che vi vestiate a festa, né che facciate il segno della croce se non ne avete voglia. Quantunque un povero corpo come il vostro, che da quando è nato non fa che portar croci, non ci perde se si indica con una croce. Egli viene dove volete, dove vi piace, avendo preso dimora con voi, in casa vostra, nella fabbrica, all'osteria, in piazza. Ovunque andiate, egli vi segue, vi ha anzi preceduto. Egli occupa ogni cosa nostra e ogni nostra abitazione, da quando si è fatto uomo per stare con noi. Né occorre che vi inginocchiate, continuate pure a lavorare. Se siete seduti, vi siede accanto, se camminate è pellegrino, se lavorate operaio, se piangete lo vedete piangere. Ecco, c'è proprio questa vicinanza di Gesù che comincia proprio qui, quando in questa scena del battesimo, no? Quando lui appunto si confonde con il suo popolo, si confonde con i suoi, si confonde con il mondo intero, perché lui è venuto per tutti. Allora il nostro impegno è proprio quello di cercarlo e una volta trovato di seguirlo e come dicevo prima, di amarlo. Se noi così facciamo della nostra vita, allora anche la nostra vita assumerà un aspetto diverso. Ci sarà un modo diverso di vivere, un modo diverso di rapportarci con gli altri, un modo diverso di sentire la vicinanza di Dio. Ecco che allora il Natale che è appena passato, le festività che continuiamo a celebrare in questi giorni, sono proprio un ricordarci che Dio in Gesù è il Dio con noi, è il Dio per noi. E quindi dobbiamo contraccambiarlo in qualche modo, ed è nel non smettere mai di cercarlo, nel non accontentarci mai di averlo trovato, nel mettere in ogni cosa della nostra vita la sua presenza in noi, la sua presenza nei fratelli, la sua presenza nelle cose che facciamo. E allora la nostra vita cambia, ma non cambia solo la nostra vita, cambia anche la vita di coloro che ci stanno accanto, e allora davvero piano piano si costruisce il regno dei cieli. E il regno dei cieli già si fa presente qua su questa terra. Abbiamo bisogno anche noi della colomba, del segno dello Spirito che scende, che ci conferma, che ci conforta, che ci rafforza nella fede, nella speranza, nell'amore.
Riprendiamo per concludere il nostro commento alla liturgia della parola secondo il rito ambrosiano, festa del battesimo di Gesù. Venendo a considerare alcune espressioni già presentate e commentate in antecedenza, ma soprattutto le ricadute che queste espressioni possono avere, alcuni particolari, parole di Gesù che abbiamo già visto qualche minuto fa. Il battesimo del Signore ci apre, ci deve aprire allo stupore di un Dio che condivide tutto con noi, vuole condividere tutto con noi, anche le conseguenze della nostra fragilità e miseria, e ci invita a riscoprire lo straordinario dono del battesimo che noi stessi abbiamo ricevuto, battesimo quotidiano, dicevo prima. L'episodio del battesimo di Gesù si inserisce dentro un quadro più ampio. Sono giunti dalla capitale, dal nord, per farsi battezzare, lavare via la vita che uno non vorrebbe, irrigare quello che invece si desidera, dissetare la sete infinita di Dio. Folle giungevano al Giordano per farsi battezzare da Giovanni. Tutti colgono la forza di quel gesto che chiede autenticità, coraggio. Ad un certo punto, guardando, Giovanni avrà intravisto il cugino Gesù in fila come tutti, aspettando di essere battezzato. Gesù si mette in fila per il battesimo. Non ne ha bisogno. Il suo cuore non è oscurato dalla tenebra. In lui la presenza di Dio è assoluta, eppure si fa battezzare perché vuole condividere il bisogno intimo dell'uomo di liberazione, di pace. Non fa finta. Gesù non accetta vantaggi. In tutto è simile all'uomo, in tutto eccetto che nel peccato. Ecco, questa sua vicinanza all'uomo si manifesterà poi, come diceva prima Irene, durante tutta la sua vita pubblica. Questo suo bisogno di condividere, di camminare insieme, di non accettare scorciatoia, lo porterà sulla croce, scomodo pulpito da cui annunciare la verità. Dio non approfitta del suo essere Dio, vuole fare esperienza di umanità, di una umanità senza trucchi. Ecco, questo è il significato del battesimo, della condivisione che il Signore vuole, dall'impegno a mettersi dentro in una situazione, e in questo suo impegno, in questa sua scelta e decisione di mettersi in fila, riceve il compiacimento di Dio Padre.
Tutta la vita di Gesù, dice sempre Fra Luca nel commento a questo Vangelo, è incorniciata da questo squarciarsi del cielo, quello che abbiamo letto anche in questo Vangelo di Marco. Si squarcia il cielo all'inizio del suo ministero, si squarcia il velo al termine della sua esistenza. Tra questo inizio e questa fine c'è però un'altra corrispondenza che passa attraverso una terza scena, che è quella della trasfigurazione. In tutte e tre le scene c'è un elemento cosmico, lo squarciarsi dei cieli al battesimo, il venire della nube nella trasfigurazione, il calare delle tenebre nell'ora tragica della croce, e c'è una voce che rivela l'identità filiale di Gesù. Nel battesimo e nella trasfigurazione è il Padre stesso che proclama Gesù come suo figlio amato. Nella scena della croce il Padre tace. Ed ecco allora parlare la voce di un uomo, un pagano, il centurione romano, che proclama quello che nelle altre due scene era stato Dio stesso ad affermare. Davvero quest'uomo era figlio di Dio. Nel battesimo il Padre ci rivela il Figlio, perché ai piedi della croce possiamo giungere anche noi a proclamarlo come figlio di Dio. Il Padre entra nel silenzio per lasciare spazio alla parola della nostra fede. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino, ci dice Isaia. Potrebbe il Signore essere più vicino di così, fino a mettersi in fila con noi peccatori? Eppure questa vicinanza è quella di colui i cui pensieri non sono i nostri pensieri, le cui vie non sono le nostre vie. Una vicinanza che ci sorprende, ci sconcerta, ci converte. Egli si lascia trovare sulle nostre vie per condurci a camminare sulle sue vie non ancora esplorate. E c'è una frase dell'imitazione di Cristo che mi sembra che possa concludere questo commento. Se cercherai in ogni cosa Gesù, troverai certamente Gesù. Quindi l'impegno di questa settimana, dopo le letture del battesimo di Gesù, dopo le letture di queste festività, è proprio quello di non stancarci di cercare il Signore, certi che lo troveremo in ogni momento della nostra vita. Questo è il mio augurio. Buona domenica, buona festa del battesimo di Gesù. Ciao da Irene.
E un saluto e un augurio da parte di Padre Gianni.